Siamo appunto in diretta con Andrea dell'Assemblea No Carcere No CPR di Bari. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Perfetto. E noi ti abbiamo chiamato per diciamo farci raccontare un pochino anche dalla vostra prospettiva, che sicuramente è molto più consapevole e vicina di quella che possiamo avere noi dal CPR di Corso Brunelleschi, di quello che sta succedendo rispetto all'Albania.
Sì, diciamo che forse insomma non siamo state le uniche a notarlo, però cioè, come è successo anche nei mesi precedenti, sia il porto di Bari che il porto di Brindisi sono un po' i porti da cui sono stati trasportati i migranti appunto nel centro. E anche la settimana scorsa appunto c'è stata la prima deportazione che riguardava appunto migranti presi da vari CPR in Italia, solo che noi abbiamo provato tramite il monitoraggio che facciamo, tramite contatti all'interno e anche al porto di Bari, nelle nostre reti abbiamo notato molte contraddizioni, chiaramente con la stampa mainstream, questo è un po' scontato, però anche in quelle che sono le reti più compagne non si è riuscito ad avere una chiarezza su quello che stesse succedendo. Un po' quindi ci siamo sentite in questo marasma, per cui si parlava di queste rivolte che accadevano al CPR di Brindisi, che impedivano la partenza della nave, di fatto poi no, questa cosa è stata smentita. Noi lo sapevamo da i racconti diretti che ci arrivavano, sappiamo che i migranti che sono partiti poi da Brindisi non sono mai arrivati al CPR di Brindisi, non sono mai stati lì. Nel corso quindi dei giorni poi anche i giornali stessi si sono smentiti e hanno si è capito che il ritardo era causato dalle proteste, che però c'erano stati nel CPR di partenza, no? Rispetto a questo abbiamo notato che, almeno rispetto ai CPR qui a Bari e a Brindisi, ci sono stati dei trasferimenti, ma sono successi, per esempio nel caso di Bari, sabato. Quindi quando la nave era già partita, hanno spostato 7-8 persone, e lì c'è stata appunto la protesta da parte di molte persone detenute, e sono salite poi sul tetto e hanno provato a fare un po' di casino, finché comunque la mole enorme di polizia non ha sedato tutto quanto e sono stati portati via. Nel frattempo continuano a fare terrorismo psicologico su questo fatto delle deportazioni, lo usano come strumento di ricatto, non per enfatizzare ancora di più questa sensazione di debito. Abbiamo saputo che gli dicono anche proprio direttamente così quando entrano, che loro sono in debito e quindi devono supplicare per qualsiasi cosa. Ora, non so se c'è qualcun altro tra le mie compagne che vogliono dire qualcosa rispetto a queste notizie su, la settimana precedente.
Cioè, si può dire che invece da Brindisi, la mattina del venerdì, ovvero il giorno in cui ci sono stati i trasferimenti verso l'Albania, il nostro contatto a Brindisi alle 4 di notte più o meno ci ha scritto per avvisarci che si stavano portando quattro persone, presumibilmente gli unici che siamo riusciti a rintracciare, di quelli partiti per l'Albania.
solo questo.
E poi anche da Brindisi sono state spostate delle persone poi successivamente, diciamo, quindi la sera, cioè la mattina alle 4 sono state prese, quindi quando ancora la nave doveva partire, poi la sera sono state spostate altre persone invece a nave già partita. Quindi, diciamo, ci sono stati gli spostamenti anche a seguire, non sappiamo per dove, perché diciamo che non è stato chiaro, non siamo riusciti poi a rintracciare queste persone, neanche i loro compagni, di detenzione ci sono riusciti per il momento.
Grazie, fra l'altro a proposito di mancanza di chiarezza, un fatto che non ci sia mancanza, cioè che non ci sia trasparenza neanche all'interno stesso del sistema, nel senso che anche gli avvocati che avevano magari dei colloqui, magari riusciti a organizzare dopo tanto tempo, hanno scoperto il giorno stesso che le persone che dovevano vedere erano state trasferite. E diciamo sappiamo di questo nella fattispecie per un'avvocata che è andata in Albania all'arrivo della nave, quindi non stupisce che, non, che neanche diciamo dalle nostre forze si riesca a capire che cazzo stia succedendo, se non che comunque ci sia una criminalizzazione ancora più alta delle persone che sono dentro il CPR perché almeno questo si legge, non so se sia vero, le persone trasferite sono spesso le persone che non sono state zitte nei CPR in Italia. A voi risuona questa notizia o è una roba che non c'entra niente?
Beh,
Cioè, nel senso, quello che ho letto io da diverse notizie è che uno strumento utilizzato esattamente come dicevate voi, cioè sei in debito, diciamo, devi stare attento a come ti muovi perché cioè, noi non soltanto ti possiamo infliggere il CPR, ma ti possiamo addirittura infliggere il CPR in Albania, nel senso, attenzione a come ti comporti.
Rispetto a questo, cioè, che il CPR in Albania di Gjadër, come si pronunci, sia punitivo, non so, però anche io ho saputo, ho letto che c'è sicuramente una sezione speciale nel carcere, nel CPR in Albania, cioè c'è una parte ancora più, c'è un carcere dentro il carcere,
Sì,
dove
abbiamo
infatti
letto.
ha condiviso anche un RIA in questi giorni, un post di un giornale albanese dove appunto si parlava dei primi 10 reclusi che dopo aver fatto danneggiamento alla struttura sono tra stati trasferiti in quest'ala speciale. Quindi più mi viene da chiedere più se questa sarà una cosa che inizieranno a fare in tutti i CPR italiani, siccome i danneggiamenti sono una delle parti più, diciamo, più difficili da gestire nella macchina delle espulsioni. I danneggiamenti alle strutture nella storia dei CPR sono la cosa che più hanno, no? Messo
Sì, a
che hanno
Torino.
difficoltà il sistema.
Sì, a Torino appunto c'è una struttura simile che non è un carcere, ma il famoso ospedaletto che c'era almeno, non so se c'è anche in quello nuovo appena riaperto, che nuovo non è, è semplicemente stato ristrutturato. E appunto l'ospedaletto era uno spazio di sospensione di qualsiasi diritto, nel senso che non c'era neanche la possibilità di ricevere un'attenzione se la richiedevi, che fosse medica, che fosse dell'avvocato, cioè è ancora meno, diciamo, non si chiamava carcere dentro il carcere, ma di base lo è. Quindi di strutture nelle strutture ce ne sono state anche qua. Vi chiedo invece appunto se volete parlarci della situazione a Bari, come va, come è andata dopo il presidio di febbraio, di cui avevamo parlato anche da queste frequenze.
Sì, dopo diciamo febbraio, diciamo, a Bari in realtà, vabbè, come un po' in tutta Italia, si sono intensificate le retate, diciamo, in particolare della polizia locale, ma abbiamo visto, cioè, poi con le zone rosse, che da noi hanno chiamato zone a vigilanza rafforzata, che per il primo mese hanno interessato alcune piazze del centro e alcune piazze diciamo, di un quartiere popolare che è in corso di gentrificazione, di una gentrificazione molto violenta vicino al centro. Dopo un mese di questa sperimentazione, proprio dal 24 febbraio, hanno esteso questa, diciamo, norma delle zone rosse, modificando il codice civile, quindi cioè, l'assessore insieme al capo della polizia locale hanno, insomma, cambiato questo codice e hanno praticamente esteso quelle che sono più o meno le norme delle zone a vigilanza rafforzata, delle zone rosse, più altre norme anti-degrado, cioè contro chi magari grida in piazza o è abusivo. Hanno diciamo, esteso quindi tutta questa cosa praticamente a tutta la città, facendo un elenco di tutte le vie, di tutte le vie. In questo senso, c'è cioè, tipo anche diciamo, un quartiere un po' in periferia di Bari, Carbonara di Bari, è stato che è circa 5-6 km dal centro, è stato interessato anche come norma, cioè rispetto a questa cosa delle zone rosse. Cioè, dico questo perché la polizia, in particolare la polizia locale, ha intensificato i controlli contro quelle che è stata, cioè contro quelle che sono le persone anche che vivono per strada, che vivono la strada. Diciamo, in questo senso, in particolare, diciamo, con l'assemblea No Carceri, No CPR, anche prendendo spunto un po' da quello che è il lavoro che stanno facendo le compagne catanesi, stiamo provando a stare di più nelle strade, stiamo diciamo, provando a stare di più nelle piazze proprio per provare a creare delle relazioni, diciamo, degli spazi diversi. Diciamo, in questa cosa. Per noi diciamo, è molto chiaramente collegata a tutta la questione dei CPR, perché cioè, rispetto a come la polizia interviene a Bari, no? Si cerca sempre di nascondere e isolare anche gli esercizi commerciali, i baretti, dove c'era un po' più di un po' più un mix sociale, dove magari anche sono state interessate, cioè è un luogo dove anche persone che sono state in carcere si ritrovano, sono stati chiusi, quelli in centro e anche quelli, diciamo, limitrofi, al centro. Diciamo che questa cosa per noi un po', diciamo, sta nel complesso di questo. Diciamo di questo percorso che stiamo facendo, ed è per ora una componente abbastanza importante. Rispetto al CPR, stiamo continuando un lavoro di monitoraggio che si sta facendo, diciamo, più intenso. Infatti, per riprendere una cosina anche che dicevamo prima, cioè come l'ospedaletto, poi. In realtà credo che stanze come queste, cioè, o spazi come questi dentro, diciamo, diciamo, dentro i centri, le si possono ricavare. Cioè, noi sappiamo di ragazzi che dopo essersi fatti male in situazioni poco chiare sono stati messi con magari gesso alle braccia e alle gambe, sono stati messi in questa sorta di infermeria. In isolamento per diverse settimane. Quindi anche lì, no? Poi accadono vere e proprie sospensioni di qualsiasi forma di anche tutela o dignità,
Sì, anche
perché
minima, dato che minime sono.
sì, ci hanno raccontato, cioè, di come di fronte al medico della struttura, di fronte ad altri militari e operatori, un poliziotto ha picchiato, diciamo, questo ragazzo che appunto hanno messo in questa stanza che aveva il gesso a braccio e gamba. Cioè, quindi, cioè, effettivamente. Su Bari stanno cercando di mantenere un po' quell'isolamento che noi il 22 siamo riusciti a spezzare e che stiamo continuando a rompere con dei saluti e dei pacchi. Ma l'ultimo saluto che c'è stato, dato che la penultima volta non c'era stata, cioè non c'era, la polizia non ci aveva per niente considerato. Diciamo, siamo rimasti di più, abbiamo fatto più rumore e quando si è iniziato a sentire diciamo, le prime grida, le prime, diciamo, risposte da dentro. Poco dopo è arrivata, diciamo, una camionetta della Celere che ci ha rincorso mentre noi, insomma, stavamo camminando. Siamo poi tenute fermo per un po', dicendoci un semplice controllo, finché poi dopo 2 ore non è arrivata la Digos e lì siamo tornati a casa, poi, diciamo, senza problemi. Però sì, stanno provando a mantenere questo isolamento e ci raccontano ogni giorno di come appunto i ricatti si fanno più forti, anche il terrorismo psicologico rispetto alle deportazioni si fanno più forti. Un'ultima cosa sul CPR di Bari è che abbiamo saputo. Cioè, questa cosa assurda perché per riscaldarsi, diciamo, con la complicità degli operatori, fanno dei comuni di cartigianica nei bagni e poi arriva l'operatore che sono gli unici che possono avere gli accendini e li accendono e quindi questi si riscaldano. E poi, oltre a questo, diciamo, dettaglio, al CPR di Bari c'è questo fenomeno particolare per cui pare che ci sia solo un'avvocata e quindi ci sono alcune
Scusa, un'avvocata per quante, sapete quante persone ci sono dentro?
È come se venissero indirizzate diciamo, le persone che vengono diciamo, detenute verso questa avvocata. Sembra come se ci sia, cioè, da dentro sì, ci parlano di mafia, di business, sì, insomma, cose che più o meno già sappiamo, però.
No, chiedevo quanti detenuti ci sono.
Ci sono. Ci sono circa 7 moduli, non sappiamo benissimo
Vabbè, comunque.
quanti sono, però sono per ogni modulo 18 persone,
Ok, bene,
sono
un'avvocata con...
circa 20 modulo.
Esatto. Va bene, noi purtroppo siamo ampiamente fuori tempo, non so se volevate aggiungere qualcosa, se no ricordo che appunto su queste frequenze c'è anche Arraga, che è un programma tutto dedicato a carceri CPR, con cui potete comunque rimettervi in contatto e se no ci risentiamo presto, insomma.
Dai, sì, grazie mille.
Grazie a voi, ciao.
Ciao.